Andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E noi anche non l'abbiamo superata.
Non l'abbiamo superata mai questa fase. Ciao a Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
Salutiamo tutti i nostri ascoltatori di radiofonica.com. Siamo assaliti dalle vostre mail, dalle vostre dichiarazioni di affetto. Oggi siamo preparati una puntata speciale, vero?
Dai vostri sms.
Sms. Mms li ce li abbiamo.
Mms non servono più, dai. Ormai stiamo avanti, cavolo.
Noi parleremo di tante altre cose. Luca ha preparato la vita di un calciatore straordinario. Ma poi ne parleremo.
Ne parleremo credo verso le 8:30, 9:15. Infatti avremo un prolungamento della puntata.
Quindi state con noi, parleremo anche delle partite, del trionfo dell'Inter e comunque di Icardi 4-0. Ma poi parleremo anche del Milan,
della Roma, del Napoli, della Fiorentina. Una valanga di gol, una valanga di over, ragazzi, per voi amici scommettitori.
Ma non parleremo della Juventus perché giocherà stasera. Ma faremo tutto questo solo dopo
Jay-Z che ci canta Head Knock.
Take the bass line out. Uh-huh. Here we go. Bounce. Yeah. Let it bump.
It's the hard knock life for us. It's the hard knock life for us. Set it free, that's we can't kick. Set it free,
that's
we can't kick.
From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, pinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. Or shots, and if you with me, mama, rubber your tits. And whatnot, I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot, let's stick up the world and split it 50-50. Uh-huh, let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh, let's sip the Chris and get pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas be ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat,
stay on my toes. Got a lot of beef, so logically. Comunicazione di servizio, vogliamo dire che il programma Zion è uno dei più seguiti della radio, ovviamente subito dopo Febbra 90 Radio.
È uno dei più longevi di radiofonica.
E che vede Luca tra i suoi tre conduttori, fondato naturalmente
per ultimo, diciamo che i protagonisti sono Claudio Sodano e Lorenzo Federici,
che ci stanno seguendo in questo momento. Noi li salutiamo perché c'è sempre un crossover tra le due, perché Luca è il trade union, come direbbe lui in francese, come solo lui
no,
sa
diciamo
fare.
Che sono come il prezzemolo. Sto dove serve, insomma.
Zionet si sposta,
si sposta,
orario
sposta, giorno, si sì, sposta. Si sposta il martedì dalle 17 alle 18:30 per gli sfortunati che il mercoledì sera non potevano seguirci. Adesso non avete scuse, quindi il martedì pomeriggio dalle 17 alle 18:30 avete un'ora e mezza di tempo per essere accompagnati dalle nostre voci, dalle nostre cazzate, dalla nostra musica.
Niente scuse neanche per i tifosi della Roma, che a inizio anno avevano attaccato i propri beniamini dicendo: ragazzi, avete perso contro la Lazio, siete una squadra da buttare, adesso
dove danna.
E Garcia nel suo stile, l'hai vista l'intervista che ha fatto alle Invasioni Barbariche?
No.
Benissimo, finisce qui. C'è un'ottima sintonia tra i conduttori, benissimo. Insomma, la Roma, quello che volevo dire in un improbabile accordo tra l'argomento e un altro, è che a meno 5 dalla Juve, mancano 6-5 partite, e il sogno continua ancora. Aspettandole.
A meno 5 dalla Juve, ancora per un'ora e 25 minuti, perché poi saranno di nuovamente 8 punti, mancheranno 15 a disposizione. E non vedo l'ora che si interrompa questa storia infinita su questo scudetto che è già cucito sulle maglie bianco-nere.
Quindi tu già dai la terza stella, lo hai già proprio.
Finalmente diamo questa terza stella benedetta, visto che
sul
dopo
campo.
Calciopoli, sul campo, fuori dal campo, in tribuna, sulle panchine. Cioè, quindi
adesso
cerchiamo.
I tifosi della Juve potranno festeggiare il loro terzo scudetto.
Finalmente i tifosi della Juventus, che hanno acquistato una maglietta della vecchia signora nelle scorse due stagioni, possono incollare, cucire quella maledettissima terza stella che vendono già da 3 anni. Che
benissimo.
Però non hanno il coraggio di attaccare, perché giustamente legalmente non lo possono fare.
Benissimo, come avete capito, noi non siamo faziosi e non parteggiamo per nessuna squadra. Quello che volevo dire è: secondo me no. Mi piace molto questa cosa, che ci sia una diatriba tra noi due, perché ovviamente tu non capisci molto di calcio, quindi questo mi dà la possibilità di dirti che secondo me questa sera sarà la partita di Scuffer.
Posso dirti la verità? Io volevo fare un discorso diciamo alla Sgarbi, alla Mughini, sono uno che rompe le palle, dice sempre le stesse cose, però credo anch'io che l'Udinese questa sera possa ottenere un bel pareggio.
Sì, perché io in realtà tutte le speranze dei tifosi della Roma credo che siano riposte nei guantoni di Scuffette, che so se hai visto, naturalmente l'ha vista perché c'è grande sintonia comunque tra noi conduttori. Repubblica ha messo una GoPro nel petto di Scuffette, che ha fatto vedere come ci saliva un portiere. Volevo dire ai nostri amici di Repubblica che era meglio se avessero messo la GoPro in testa, perché si vedeva semplicemente il pallone. Che
come sto facendo io adesso in questa ora di trasmissione, dalla foto pubblicata si può denotare che ho questa GoPro in testa, solamente che mi esce dall'altro lato della nuca e un problemino, diciamo, un po' da rivedere.
Una sensazione che prova anche il nostro Francesco da Bolzano, che ci dicono i ben informati, quando la radio sta per chiudere gioca con i fili in un modo abbastanza inusuale, ma poi lo scopriremo dopo lo stacco. Ci spiegherà come, quando e se saremo vivi, ve lo potremo raccontare.
Ma torniamo a Roma-Atalanta.
A noi ci piace parlare di calcio, perché la Roma gioca un bellissimo calcio. 3-1, il primo gol è di
Rodrigo Taddei,
che è
riesumato da Rudy Garcia,
protagonista della pagina Calciatori Brutti, che vi consigliamo tutti di mettere mi piace assolutamente.
Nettamente al primo posto, onore a te Rodrigo.
Esatto, uno dei giocatori più brutti della storia del calcio. Segna, ed è forse il secondo gol consecutivo, come dicevi, ma anche grande prestazione, cioè non fa sentire l'assenza di Strootman, il che è tutto dire.
E certo, si è reinventato in questo ruolo di regista, come abbiamo già parlato nelle scorse puntate, alle tempistiche giuste, ha il tocco giusto, quindi è un ruolo che può ricoprire in assenza di un giocatore importante come Strootman.
La Roma ha eguagliato il record di vittorie di Spalletti e Ranieri, 24 vittorie. Immagino che nelle prossime 5, anche complice il fatto di andare a riprendere la Juve, si supererà questo muro. Questa è la Roma, è molto più forte di quella di Spalletti. Non ti dico quella di Ranieri, perché secondo me è molto più forte di quella di Ranieri, che era più concreta, diciamo così, compatta, simile forse a quella di Capello, anche se non vorrei dire una bestemmia, ma è simile come livello di gioco a quella di Spalletti?
Ma sì, io credo di sì, nel senso entrambe le squadre esprimevano ed esprimono un gioco veloce, rapido, tecnico. E credo che la differenza, il punto di forza della squadra di Garcia sia che ha una difesa veramente impenetrabile, attenta ad analizzare ogni situazione di gioco, e a differenza di quella di Spalletti, che era un po' più spregiudicata, questa è attenta al punto giusto e sa pungere quando parte in contropiede.
Sai una cosa, secondo me il risultato della Roma con l'Atalanta, la sconfitta seconda consecutiva dopo quella incredibile con il Sassuolo da parte degli dei giocatori
Orobici,
a me viene da dire Oriobici degli Oriobici. Cioè, secondo me li hanno pompati troppo. L'Atalanta aveva fatto 6 vittorie consecutive, forse 7, mi perderanno gli ascoltatori. Li hanno pompati troppo. Gazzetta, Corriere, non ti dico prima pagina, ma terza sicuro. Secondo me crolleranno. Adesso noi siamo molto interessati anche alla Roma, però anche a questa piccola provinciale che è sempre rimasta al limite tra divenire una delle più importanti, diciamo che è sempre stata considerata la migliore delle provinciali prima dell'Inter.
Diciamo che se io dovessi essere un tifoso di calcio non vorrei mai tifare una squadra come l'Atalanta.
Benissimo, abbiamo perso tutti i nostri ascoltatori.
Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori di Bergamo. Benissimo. Ma la verità è questa, cioè che sfizio c'è a tifare una squadra che non può né retrocedere, non la puoi criticare, né può andare a fare una coppa e andare a esultare, a andare a glorificare una bella prestazione.
Di solito c'è lo sfizio di vincere contro le grandi, cosa che non è accaduta contro la Roma, che poi ha segnato il secondo gol con forse il grandissimo Ljajic, che sul passaggio di De Rossi, tra l'altro, che quella è una bellissima azione, no? Perché
sì, perché comunque, soprattutto oltre che dall'azione bellissima, con un tocco smarcante di Totti, perché comunque ha gli occhi ovunque, diciamo, non per
ritornando
che siamo una fascia protetta 19-26, ha gli occhi ovunque, ci fermiamo lì. E un passaggio illuminante, e poi soprattutto l'esultanza al gol, perché De Rossi comunque lì poteva andare a calciare direttamente in porta, invece l'ha voluta passare agli Aic, che era in una posizione ideale per calciare in rete. E l'esultanza di un 2-0 contro l'Atalanta, quindi non è una partita così importantissima, diciamo.
Poi già c'era un vantaggio.
E c'è stato questo grandissimo abbraccio tra i giocatori della Roma, che fa vedere il collettivo come va avanti e come spingono la macchina a 1000 all'ora.
Forse gli Aic c'era quello che era rimasto un po' più fuori dal progetto Garcia, a parte forse complice magari anche l'infortunio di destra all'inizio stagione, aveva avuto più spazio, e forse adesso proprio per le squalifiche. Però Ljajic, secondo me, io l'ho avuto un grande giocatore, ma la Roma ha speso troppo. Ha speso troppo per un giocatore che secondo me è fortissimo, però in questa Roma c'è spazio solo per destro.
Ma scherzo, all'inizio del campionato sicuramente destro non partiva in prima fascia. Totti era visto come centravanti, come lo è tuttora. E soprattutto non ci si aspettava di un Gervinho che veniva da una stagione altalenante all'Arsenal con poche presenze, in questo stato di forma eccezionale, e soprattutto di un Florenzi che da mediano, ormai da 2-3 anni, reinventato attaccante esterno con compiti, diciamo, sia difensivi che offensivi, e diciamo un giocatore di un tridente d'attacco che fa un lavoro che non ho mai visto fare a nessun altro giocatore.
Ha dei polmoni che stanno in 1,70 m, proprio, cioè riesce a correre molto, e forse uno, io lo considero l'erede in positivo anche meglio di Di Livio, nel senso che Di Livio era uno che faceva il suo compitino, no? Lui sembra un po' però un soldatino che riesce ad andare oltre. Vi consiglio ai nostri amici The Pills che abbiamo intervistato, che hanno detto che ascoltano sempre radiofonica.com, hanno fatto uno spot per la PS4 con Florenzi, e vi dico che secondo me è il calciatore che recita meglio in uno spot di tutti quelli che abbiamo mai visto, compreso di Totti quando faceva le...
Quindi Carlo Florenzi, nel caso dovessi, diciamo, decidere di abbandonare il lavoro del pallone, sai che è una strada tracciata con il nostro scenografo e direttore di regie, di fotografia, Andrea Fioravanti, qua a radiofonica.com.
Però appunto passa da noi, perché potessi essere ospite in puntata. Chiuderemo col botto queste puntate.
Possibilmente porta qualche maglietta da Roma, giusto così per...
Noi infatti speriamo, Ranocchio dovrebbe essere diffidato, è stato diffidato perché poi noi parleremo, quindi era diffidato, dovrebbe saltare la prossima partita.
Per la felicità di tutti gli interisti.
Quindi noi gli chiederemo di venire, e non dovevi dire dire questa cosa perché volevo mandargli il podcast della puntata.
E anche questa settimana il podcast non può essere inviato.
Benissimo. Noi comunque glielo chiederemo, perché lui sta scherzando, perché ovviamente noi scherziamo perché lui ce l'ha il fantacalcio e quella volta sarà...
Noi scherziamo perché siamo scaramantici. Abbiamo capito che ogni volta che parliamo o pungiamo un pochino Andrea Ranocchia fornisce la settimana successiva una grande prestazione,
e non abbiamo parlato
che lo
male.
Sta portando velocemente sull'autostrada che va a Brasile 2014.
Noi lo diciamo perché noi siamo comunque gli opinion leader, siamo la radio più seguita di questo orario su questa frequenza web.
Senza dubbio.
Senza dubbio, siamo i più ascoltati. Noi diciamo dall'alto del nostro pulpito: Andrea Ranocchia, vai al mondiale. Vieni con il mondiale. Perché noi saremo lì in Brasile, ma non vogliamo anticiparvi niente.
Noi saremo
in una favela lì.
No, noi come Radiofonica siamo stati inseriti nel progetto di Sky e soggiorneremo per 40 giorni al Copacabana Palace.
Ci dispiace, ma questo è uno sporco lavoro e qualcuno dovrà pur farlo, e noi saremo molto contenti. Molto contenti di questo. Naturalmente noi seguiremo solamente il calcio e non altri tipi di palloni. Poi potevo fare anche una battuta con il cambio, ma non c'entra assolutamente niente. Poi, vabbè, lasciamo perdere, questi sono brutti trascorsi che riguardano me e la strada non mentale.
Abbiamo parlato della seconda in classifica.
Parliamo della terza. Napoli Show. Lulic inganna i sogni dei tifosi della Lazio, inganna i tifosi razziali, che tra l'altro erano forse più al San Paolo che all'Olimpico della volta scorsa.
Da notare, nella partita soprattutto si narra una pizza di 2 metri divorata da Rafa Benitez dopo la partita, una margherita.
Attenzione.
Alla quale ha concesso un piccolo trancio anche a Edi Reia.
Attenzione. E direi invece del solito calice di vino alla Ferguson, dalla pizza margherita.
La pizza la pulita.
Questa è a me cosa colpisce. Non è tanto il fatto che il Napoli abbia vinto, ma è che la partita l'abbia svoltata Mertens. Un giocatore sottovalutatissimo. So che non si dice sottovalutatissimo, noi lo diciamo. Un giocatore molto sottovalutato, perché secondo me dovrebbe giocare al posto di Insigne sempre, tutte le partite.
Insigne.
Io so che tu ne pensi molto bene di Insigne, quindi certo, per questo te lo chiedo.
Sicuramente. Allora, come la penso io? Insigne ieri è stato, diciamo, investito dalla fascia di capitano in tutti i sensi.
Investito
in tutti i sensi. Esatto. E non è un giocatore, secondo me, che può giocare titolare in un Napoli che punta a vincere campionati e coppe europee.
Aspetta un attimo che... Persone da non invitare mai più a Radio Fondo. Si dicevi? Non ho capito, scusa.
Insigne è un giocatore fenomenale. Secondo me dovrebbe concorrere per il pallone d'oro 2015.
Non siamo impensabili. Tu mi devi spiegare tecnicamente, sì. Perché? Perché giustamente tu ne parli male, no? Non è che ne parli male, però non lo consideri al livello del quale lo stanno pompando giornale, eccetera. No, però mi devi dire perché.
Il problema di Insigne, secondo me, è che divora troppe occasioni da gol.
Quindi gli manca
che gli manchi un po' di cinicità davanti al portiere, visto che comunque la cosa che deve fare principalmente è offendere.
Ok.
Ed è una cosa che fa bene fino agli ultimi 10 metri, perché poi si perde in un bicchiere d'acqua.
Ed ecco la domanda che ti faccio ogni puntata: lo porteresti al mondiale?
Dicono mm-hmm. che come baricentro basso abbia un'ottima rapidità per prendere borracce e tappetini velocemente. E quindi servirebbe molto allo staff di Prandelli, perché comunque vuoi mettere in campo uno che fornisce aiuti istantaneamente. Certo. Poi è un ragazzo, è giovane.
Può correre comunque come raccattapalle. In Brasile serve tutto.
Ma al di là di queste cazzate che abbiamo sparato, c'è da dire che se devo fare un paragone, tu già so che volevi farmi questa domanda, sì. Pure se non me l'hai fatta, te la voglio anticipare.
Complicità.
Mertens vince 10-0 su Lorenzo Insigne.
E questo forse è il punto, che se Insigne, essendo napoletano, essendo stato mandato via da Mazzarri, tra l'altro noi non abbiamo detto il... io lo chiamo scandalo, ma in realtà non lo è, perché è semplicemente una brutta uscita. Avrei seguito, come sai, anche i nostri ascoltatori hanno seguito la vicenda di, credo, un canale di Napoli, non so quale, sportivo, in cui era una bellissima ragazza che noi invitiamo in trasmissione, vieni da noi, che si chiama Iole o Iero, ma comunque bellissima, ma ragazza,
è la compagna di Frustalupi, il secondo, esatto, il vice di Mazzarri.
Compagna di Frustalupi non era in grado, secondo l'altro conduttore Walter bla bla bla
De Maggio,
di parlare di fare un raffronto tra il vecchio e il nuovo Napoli. Sai che a Napoli sono un po' rimasto farsi scottare da questo addio di Mazzarri e da Aurelio De Laurentiis in giù, non si deve parlare bene di Mazzarri. Però adesso, guardando, detto che è un altro campionato e che la Roma si è inserita in mezzo, ma Mazzarri aveva fatto molto meglio rispetto a
il Napoli,
di Benitez dal punto di vista di classifica, poi punti no, invece
più o meno siamo lì. C'è poco da dire, doveva essere più vicino alla Juventus,
troppo
soprattutto lontano alla Roma,
troppo lontano.
Sono 20 punti ormai quelli che si distaccano tra la compagine partenopea e quella torinese,
e non parliamo di soldi perché la Roma non ne aveva molti di più del Napoli.
E come organico è stata fatta appunto una grandissima campagna acquisti.
Forse in difesa, sai, mancava qualcosa. Manca tuttora qualcosa, perché tu non puoi giocare solamente con Raul Albiol. Secondo me Cannavaro, tutti ne parlano male, ma secondo me Cannavaro in questo Napoli, in questa difesa, poteva andare alla grande. Perché a te non deve interessare tanto il giro palla. Va benissimo, è stato accantonato perché magari tecnicamente è meno forte di altri, ma io non credo che Britos sia molto più forte di Cannavaro dal punto di vista tecnico. Non lo so, queste sono opinioni.
No, io credo che quando compri e affidi la squadra a un allenatore straniero, sono involontariamente attratti da giocatori stranieri, non italiani.
Benissimo,
questo... E quindi infatti lui comunque, se si va a vedere, ha costruito una difesa impostata sulla lingua spagnola, sulla lingua latina.
Ci parliamo.
Reina, Albiol, Britos, che Britos ricordiamo uruguaiano, quindi...
Sì. Sembrano cose stupide, ma poi quando giochi e fai giro palla serve comunque,
esatto,
una certa affinità. Poi lascia perdere le lingue. È famoso l'aneddoto di Ferrara e Cannavaro che contro l'Inghilterra bloccarono Shearer benissimo, che non fece nemmeno un gol, e dissero a Cannavaro: ma come avete fatto? E niente, abbiamo parlato in dialetto per coordinarci. È vero, è vero. Comunque questa cosa della ragazza è stata poi mandata via e credo che non parteciperà più a questo programma, quindi noi lanciamo questo appello. Per noi lo scandalo non è che il conduttore abbia risposto in modo maleducato alla ragazza, ma che la ragazza stia con Frustalupi. Cioè, l'hai visto Frustalupi? Cioè, ok. Poi noi,
ma lui è livornese, no? C'avrà anche lui il suo fascino.
Attenzione. Niente, il Napoli, poi vogliamo parlarne di un giocatore che ha fatto 17 gol in campionato, cioè
il
Gonzalo
Higuaín.
Che ne pensi? Dopo le frizioni che c'erano state con Benitez,
nonostante i 10 kg messi di pizza, bucatini, zeppole, porciaduzzi
porciaduzzi fantastico.
E dopo questi 10 kg la forma dell'attaccante argentino è venuta un po' a mancare, anche se, ragazzi, è un centravanti fantastico, fantastico.
Ma io ti voglio dire una cosa prima di lanciare la canzone, anzi ve lo diremo: lo sapete chi ha fatto gli stessi gol di Higuaín ed è stato pagato 64 milioni in meno? No, quanto è stato pagato Higuaín? 46? È stato pagato 46 milioni in meno? Luca Toni.
Bella. I want to drive you through the night. Abbiamo ascoltato Night Call di Kamisky. Siamo qui alla 50 Song di Radiofonica.com.
Benissimo. Tra l'altro sta arrivando adesso una querela per aver citato altri programmi, come facciamo sempre ogni volta. Andrea Ranocchia, noi utilizzeremo questo podcast e lo posteremo sulla tua pagina per dirti questo: noi, siccome non giocherai la prossima partita, ti vogliamo in trasmissione qua a Perugia. È quasi Pasqua, quindi magari ti fai pure, io non ti dico lunedì, no, dopo che si è giocato, tanto devi scendere a Perugia, vieni da noi.
Non credo che comunque lunedì di Pasquetta Andrea Ranocchia sarà un gradito ospite dell'officina.
No, è finita. No, ma noi ovviamente intendevamo che noi manderemo la puntata lunedì di nostra spontanea volontà, non andrà in diretta, ma se lui viene, se lui venisse martedì, lunedì, eccetera, sono molto emozionato, non riesco a utilizzare nemmeno bene l'italiano. Noi vogliamo Andrea Ranocchia in nostro... Vieni quando vuoi, ti facciamo un video, un'intervista, vieni al nostro Via Ulisse Rocchi, troveremo un modo.
Basta un fischio, caro Andrea, e noi saremo lì da te a romperti i coglioni.
Benissimo, finisce qui il podcast preposto per Andrea Ranocchia, lo posteremo nella sua pagina Facebook, mi raccomando, voi siete in tantissimi, sempre di più, non vogliamo neanche dire il numero perché è un po' volgare dirlo, quante persone ci ascoltano.
Non c'è bisogno.
Siamo sui 1000, no vabbè, non voglio,
non
lo voglio dire,
non lo
voglio.
Diciamo.
Si sono giocate altre partite, abbiamo commentato nel dettaglio quella del Naula, abbiamo detto anche che ha segnato poi Keita e...
ha segnato per la Lazio, ragazzi. Onazio e Lulic.
Io immagino i tifosi della Lazio che sono dichiaratamente di destra, che per loro è il sogno avere un calciatore che si chiama Onazio. Benissimo. E adesso riceveremo minacce di morte dalla curva nord.
Per fortuna abbiamo la Stasia qui con noi.
Esatto, che ci aiuta e ci protegge.
Ma comunque
non hanno giocato solamente queste quattro squadre.
Non hanno giocato solamente queste quattro squadre. E facciamo un salto,
facciamo
dalla
un po'
classifica.
Non
parleremo della quarta in classifica perché oggi vogliamo parlare prima dell'Inter, in quanto il gossip ha fatto qualcosa in più del match.
4-0 dell'Inter contro la Samp, giocava in casa, Mihajlovic non era in panchina ma era in tribuna. Come la giudichi come partita? Dico in generale.
Ma sicuramente una partita falsata, comunque condizionata da un'espulsione di Eder al 20° minuto. Giocare in 10 non è mai semplice. Abbiamo visto un primo tempo dove la Sampdoria ha completamente mangiato il campo all'Inter,
sì.
Ed è stato il migliore in campo Samir Handanovic
con delle parate
fantastiche. E nel secondo tempo, dopo una bella strigliata e due schiaffoni di Mazzarri alla compagine nerazzurra, la squadra è uscita e ha legittimato il 4-0 nel secondo tempo, senza ombra di dubbio.
Mi ha colpito di Handanovic che a fine partita, intervistato da Sky e riempito dalle lodi dello studio, ha detto grazie semplicemente. Allora tutti gli facevano, ma come mai semplicemente questo ringraziamento? Perché quando lotteremo per qualcosa di più importante sarò più felice. Questa è una mentalità da grande campione.
Eh beh sì.
Che voleva giocare appunto solamente una grande squadra come
E infatti diciamo non sono voci nuove quelle che lo accostano ai club più blasonati d'Europa, in quanto è un portiere dalle assolute garanzie.
La fortuna dell'Inter è che nel mercato si sta formando una congiunzione astrale per cui il Barcellona non può acquistare per due turni, quindi quella era la squadra che più lo voleva. Poi detto anche che Valdés adesso si è infortunato e quindi hanno fatto quella cosa buonista del lo teniamo comunque, però era impredicato di andare via. Le altre squadre, Real Madrid da sempre Diego Lopez e Casillas. Forse l'unica squadra, se guardi anche in Inghilterra, se hai il Manchester United, che ha uno dei portieri secondo me un po' sopravvalutati però forte, come De Gea. Il Chelsea ha Cech, Courtois, che tornerà dall'Atletico Madrid. Le opzioni sono poche, cioè che squadre ti rimangono? L'Arsenal, forse il Borussia, ma non credo che andranno vicino
il Borussia. Non credo, perché il capitano è il portiere,
il
quindi...
De Bruyne. il Bayern, sì, è ovviamente
Weidenfeller.
Lo sai perché non ricordo? Perché ero un grande tifoso dello Stoccarda. Sono tutti i nostri amici tedeschi che ci ascoltano. Mi ricordavo la parata che fece quella della pubblicità
Continental.
Delle Continental. Sa perché il Devrat sono tutti biondi?
Ding dong. Messaggio promozionale.
Benissimo, quindi non ci sono altre squadre. Tocca rimanere all'Inter per Handanovic. Qual è secondo te la parata più bella che ha fatto?
Sicuramente quella al volo su Soriano, credo.
Quella molto difficile.
Quella bellissima. Sia per conclusione, perché? Sia per conclusione bellissima del giocatore della Samp, di controbalzo, una volée. E soprattutto perché è dovuto intervenire a mano aperta. E quindi
lì è difficile, perché Saponetta, come avete sentito, Saponetta, ma se ti becca bene puoi anche, magari che ne sai, ti può anche trafiggere la mano, no?
Quando era una conclusione quando viene fatta di così di prima al volo, parte molto velocemente come tiro ed è stata effettuata da dentro l'area, quindi a distanza ravvicinatissima. Solo un portiere della sua lunghezza e della sua potenza sulle braccia poteva riuscire a deviare quel pallone fuori dallo specchio.
Tempo di reazione 60 millesimi di secondo, da quello che ho letto. Pazzesco.
No, è assurdo Handanovic, perché in quanto, diciamo, sia un portiere non così minuto,
sì,
ma è altissimo, la velocità con cui riesce a scendere giù. È uno dei portieri che scende più velocemente di quella stazza, assolutamente.
Sì, è per questo che secondo me è stabile tra i primi 5 al mondo. Se non tra i tre primi tre, però non voglio poi pompare troppo un giocatore che secondo me è molto forte, ma forse ha avuto la sfortuna di beccare forse i due anni peggiori dell'Inter degli ultimi 10 anni. Quindi vabbè, vediamo un po' come andranno le prossime stagioni. Ma raccontiamo la partita. Alcune piccole notizie di gossip, a noi piace parlare di questo. Non so se lo sapete, ma Icardi si sbatte la ex moglie di Maxi Lopez, che si chiama Bandanara. Noi abbiamo conosciuto la sorella
Bocchi.
Pompi. Benissimo. Ha due sorelle,
Bocchi e Pompi.
All'inizio però, come aveva fatto Bridge con Terry, quando i giocatori si danno la mano, non gliela data. Gesto di classe, giusto, se lo merita, cosa ne pensi?
Credo che sia una cosa giusta, sono cose che sono venute fuori dal campo. Una stretta di mano, diciamo, non cambia sicuramente il rapporto tra i due giocatori e la moglie.
Esatto.
Di non so chi ormai. Però sì, diciamo, ci può stare. Maxi Lopez comunque ha anche 10 anni di più.
Sì.
Dare la mano ai Icardi sarebbe stato un po' uno sbeffeggio. Ha fatto bene, ha fatto male, sono fatti loro, insomma.
Sai qual è la... No, noi dobbiamo parlare assolutamente male, non dobbiamo dire sono fatti loro, noi dobbiamo assolutamente entrare nelle pieghe, anche perché poi lo chiederemo ad Andrea Nocchia, che con Icardi ci sta allo spogliatoio, sempre che accetti. Però la cosa che secondo me colpisce di più è tanto il punto di vista, il fallimento umano di Maxi Lopez. Perché lui ha 3 bambini, avevo letto che i bambini adesso adorano Icardi, no? Immaginati.
Beh, certo, è un coetaneo.
Esatto. Un compagno di giochi.
Ah, è il quarto figlio adesso, la piccola Wanda.
Ah, attenzione. Però dal punto di vista professionale, Icardi, in quel poco che sta facendo, è sicuramente meglio di Maxi Lopez, che tra l'altro ha giocato anche al Barcellona, quindi non stai parlando di un giocatore completamente di secondo piano, anche
ha
se
vinto
lo è.
Tutto.
Esatto, anche se da panchinaro, però io mi ricordo a PS5, no? Che non lo facevo mai entrare, lo mettevo sempre in tribuna.
Io vorrei vincere qualcosa anche da magazziniere, con tutto il rispetto per i magazzinieri che fanno un lavoro nobilissimo e utilissimo, certo, a tutta la società.
Se no la baracca non andrebbe avanti. Ma parliamo della partita. Icardi al 20° tocco segna e al 20° tocco di tutta la stagione riesce a segnare un gol che secondo me unisce la rapidità di Crespo nei piccoli spazi, lo scatto e la fisicità di Vieri. Secondo me è un giocatore fantastico Icardi per questo.
Ragazzi, stiamo parlando del giocatore più forte di tutta la storia del calcio, praticamente.
No, però
nei prossimi 20 anni sentiremo parlare solo di Mauro Icardi, delle sue prodezze.
Oh, ma guarda che Icardi in un sondaggio della Gazzetta era stato trattato male da tutti gli altri giocatori. Sondaggio anonimo: chi è secondo voi il giocatore più sopravvalutato della Serie A? Icardi. Secondo me no, secondo me è un grande giocatore.
Oh, no, lo sta,
che si è allenato.
Io lo sto vedendo con le partite e con le prestazioni. Sta facendo delle partite eccezionali. Rispecchia entrambe le caratteristiche che hai appena citato tu: potenza e intelligenza. E ragazzi, se Vanda non lo spompa prima, può diventare veramente un grandissimo campione.
Ma parlando del gol, che secondo me è bellissimo dal punto di vista tecnico, eccetera, parliamo dell'esultanza. Ricordiamo che è stato ammonito dopo aver fatto il segno dell'orecchio e il sussù, cioè continuate di più a insultarmi che io mi carico. Secondo te Valeri ha fatto bene ad ammonire oppure ha incendiato l'animo dei giocatori?
Ma Valeri credo che abbia bevuto una fiaschetta di whisky prima di arbitrare questa partita, in quanto
benissimo,
ha riscritto completamente di mano sua il regolamento degli arbitri e del gioco del calcio, in quanto è un'ammonizione completamente gratuita quella a Mauro Icardi e completamente evitabile, se non addirittura assurda.
Cioè, proprio stiamo parlando proprio di regole del calcio. Cioè, non puoi ammonire un giocatore perché, cioè, io allo stadio pago per insultare gli avversari, i giocatori, e a meno che non facciano come Cantona, che mi spaccano la faccia con una mossa di taekwondo, o come Ibrahimovic, cioè, io me li posso anche sentire. Che poi non è che ha detto dovete morire, ha semplicemente fatto il segno dell'orecchio.
Sì, sì. Ed è stato, diciamo, un gesto spontaneo per un ragazzo di 20 anni che comunque appena è entrato in campo, appena ha varcato le soglie del Marassi, ha dovuto subire un'infinità di insulti da parte della Samp, e non si capisce il perché, in quanto Mauro Icardi ha fatto benissimo con la Sampdoria, l'ha portata in Serie A e l'ha fatta salvare in Serie A. La sua cessione è stata una mano dal cielo sia per l'attaccante, che senz'altro, perché ha fatto un grande salto di qualità, ma soprattutto per la Samp, che ha incassato fior cash di milioni.
E poi ovviamente non avrà detto magari in conferenza stampa la Samp è stata la squadra più forte in cui abbia mai giocato, oppure non lo so, non avrà fatto quelle cose che ai tifosi piacciono, no? Tipo parlare come Hernanes, no? Hernanes ha parlato molto bene della Lazio, ha tra l'altro pianto prima di andare via. Però io credo che anche i giocatori forse siano stati un po' spinti da quello che magari gli avrà detto Maxi Lopez in uno spogliatoio. Perché io non me lo spiego Costa, che gli dice figlio di puttana, scusate, quest'anno possiamo dirlo, che gli dice figlio di puttana 5-6 volte ai cardi. Cioè, è una questione tra due uomini, no?
Allora, qua mi viene spontaneamente una domanda. O Wanda se la sono fatta tutti quanti e sono tutti gelosi, tutto lo stadio e tutta la panchina, oppure non si capisce perché debbano avere questo astio verso un ragazzo che semplicemente ha avuto la fortuna, la felicità, non sappiamo come definirla, la possibilità di stare con una ragazza argentina che puta caso era la moglie del suo ex compagno di squadra. Ma adesso, se i problemi della vita sono questi, stiamo andando, diciamo, a puttane, con tutto il rispetto per Banda.
Benissimo, benissimo. Poi la partita è andata avanti, c'è stata questa diciamo questa reazione di Eder alla simulazione che ha fatto la simulazione, l'arbitro ha ammonito giustamente lì, però è l'esperienza di Samuel che lo butta via e fa scattare la vena a Eder, che mette non solo le mani in faccia ad Handanovic, ma gratta pure. Oggi è molto mondo Inter, mi dispiace, ma è veramente gratta la faccia di Handanovic. Secondo me è anche rosso diretto.
Ma secondo me Eder realmente in una seconda vita era un dermatologo. Voleva andare a vedere manualmente quali problemi avesse in faccia il giocatore sloveno.
Pensavo che indossasse una maschera.
Esatto. È andato a vedere da solo, forse esagerato, un po' crudo. L'arbitro non ha capito questi metodi ortodossi medicinali.
Sì. Non ha capito. È l'arbitro che purtroppo, secondo me, da 3.5 l'arbitro. Ha ammonito anche Samuel. Poi però la partita va avanti, sì. E c'è il rigore che fa Andrea Ranocchia, il fallo che fa Andrea Ranocchia. Secondo me, più un fallo comunque della volontà di fare bene, di essere generosi, più che un vero errore. Andrea, vieni da noi.
Riprendi le parole di Mazzarri. Sicuramente Walter Mazzarri t'avrà strigliato per bene, perché sì, comunque è stato un intervento molto molto evitabile.
Poi lui veniva da 5-6 partite in cui era stato molto bravo, forse troppo sicuro?
Ma soprattutto no, cioè sì, no, ha avuto grandissime prestazioni. Ma soprattutto l'intervento evitabile, in quanto oggi sono veramente in linea polemica. Si stava allargando, stava uscendo fuori dall'area, e soprattutto la palla era nei piedi di Castaldello. Cioè,
sì, dici, non.
Non stiamo parlando, non stava puntando mica Ronaldinho, insomma.
Però lì, se l'intervento viene bene, è un intervento alla Nesta, nel senso che senso del tempo, eccetera. Forse sull'1-0 io avrei pensato, però a quei livelli, cioè vai troppo.
Sì, 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 sì.
Dai, Andrea, vieni da noi, stiamo parlando molto bene, dai. Comunque, il rigore, Andrea, siccome deve venire qui, comunque dobbiamo parlarne.
Doveva essere squalificato.
Assolutamente, ha voluto fare questo fallo. Possiamo svelarlo. Però il rigore, la possibilità di Maxi Lopez di riscattare la vita, eccetera, non avviene. Sbaglia il rigore. Secondo te, errore di Maxi Lopez o Andanovic fa la grande parata?
Io no, sono sincero. Sì, sì, io sono sempre per l'errore dal dischetto dell'attaccante, perché è un'opportunità incredibile battere una punizione da dentro l'area di rigore da 11 metri in posizione centrale, 7 metri per 2 metri e 3 contro un omino che potrà essere anche altissimo, ma è sempre 2 metri ed sarà largo 30, 40, 50 centimetri.
O nel caso mio 60-70.
Quindi in qualsiasi caso la palla non vada in porta, c'è sempre più colpa dell'attaccante, secondo me, che bravura del portiere. Poi sicuramente sappiamo tutti che Handanovic ha questa vocazione per i tiri dagli 11 metri. E quindi
poi lui su 6 rigori, 5 l'ha tirati sempre da quella parte. Io dico, sono contro il portiere che para più rigori in campionato. Me la farei magari una virata verso l'altro angolo, oppure un tiro centrale classico, no?
Certo,
sai che andando ci si butta sempre, certo, non è quel giocatore alla Valdés che rimane
un classico. Sì, un tiro centrale da cagà sotto ci sta sempre,
come ha fatto tra l'altro con l'Arsenal per arrivare alla finale di FA Cup Santi Cazorla, che ha tirato dritto per dritto. E però qui stiamo sfociando veramente da altre parti. La Samp non si arrende, l'Inter gioca forse il peggior primo tempo degli ultimi 10-11 giornate. E poi però si va al secondo tempo e l'Inter cambia.
E negli spogliatoi la pillola di zucchero ha avuto il suo effetto e i giocatori dell'Inter hanno praticamente mangiato l'erba del Marassi, compresi i calzettoni, i pantaloncini della squadra della Doria. E sì, c'è stato un massacro che ha portato al 3-0 ancora firmato Icardi e il 4-0 in contropiede di Palacio, che arriva al 15° gol in campionato.
Il 4-0 è proprio di una Samp stanca e di un Palacio killer, perché lì io ho visto la partita, ho già capito che quando Palacio si era inserito nell'area palla al piede, quello era gol, cioè non lo sbaglia. Mentre il gol di Icardi, secondo me, alla Ravanelli, no, vabbè, non c'entra molto, però l'angolo è quello, anche se dall'altra parte. Guarda che quello è un gol difficile, perché devi tirare dritto per dritto col difensore che ti viene a chiudere lo specchio.
Ha calciato anche con il piede che non è il suo, quindi c'è da dire anche questo. E la palla di Palacio è stata intelligente, anche se Icardi sarà stato anche bravissimo a mettere da dentro da posizione angolatissima, ma sicuramente quella posizione angolata è stata frutto di uno stop poco intelligente o poco preciso.
Tra l'altro il 2-0 l'aveva fatto Samuel di testa, bellissimo colpo di testa, l'ha indirizzata proprio da Bomber. Ma stiamo parlando troppo bene dell'Inter, parliamo dal punto di vista più generale. La partita di Kovacic, secondo te, è stata buona? Prima volta titolare, attenzione, dalla partita contro la Juventus.
Kovacic piano piano, poco a poco, si sta prendendo la maglia titolare di questo centrocampo, e insieme all'altro profeta Hernanes dovranno insegnare agli altri a giocare a pallone.
La notizia vera è che Guarin sono 2-3 giornate che non gioca, e questo forse è un bene per chi pensa che ogni azione che faccia sbagli come
e
me.
E c'è un dato particolare che vede nelle ultime 3 partite i tiri dell'Inter fuori dallo specchio sono pari a 0.
Ecco, forse c'è un motivo. Però, vabbè, magari è uno schema, che ne so, magari arrivare modello Barcellona, arriviamo con la palla dentro, palla al piede dentro la porta.
O come ha detto Walter Mazzarri, il modello dell'Inter è l'Atletico di Madrid.
Esatto, beh, comunque non sarebbe male arrivare in semifinale di Champions. Sicuro, secondo me, mi sbilancio, ma l'Inter ha messo una bella ipoteca nella corsa per l'Europa League, perché non so se arriverà a sesto o quinta, dipende tutto dalla partita con il Parma del prossimo turno. Però il fatto che il Parma abbia pareggiato, che l'Atalanta abbia perso, che il Milan comunque sia sempre dietro,
L'Inter ha tutto nelle sue mani, perché deve giocare contro la Lazio in casa, ha il derby che teoricamente è fuori casa, ma comunque si gioca a San Siro, e ha un altro scontro in casa contro
il Parma.
No,
il Parma,
no,
sì, per la prossima, no, gioca contro il Parma,
contro il Napoli, Inter,
anche il Napoli.
E sì, poi naturalmente ci sta lo scontro diretto, e fa veramente male per i tifosi interisti sentire uno scontro diretto Parma-Inter.
Sì, veramente. Era dai tempi dello spareggio del 99-2000 con Baggio,
targato che... Roby Baggio, bei tempi, bei giocatori.
Bei giocatori. Dove c'era la panchina Pirlo, Baggio, Recop.
E poi bello.
Oggi è proprio un mondo Inter,
poi,
ragazzi.
No, poi
scusate,
momento a Mark Cord. i gol di Baggio fatti a un signore che si chiamava e si chiama Gianluigi Buffon.
Esatto, cioè, quindi, non l'ultimo arrivato.
Esatto.
Ma la nostalgia che ci porta anche a parlare di altre partite.
Parliamo dell'altra sponda di Milano.
Esatto, il Milan che ha vinto contro il Catania. C'è stato un po' un problema nello spogliatoio, Zedorf ha detto qualcuno parla troppo, Montolivo doveva essere escluso, poi esce la notizia sul giornale, Montolivo in campo, giusto?
Esatto.
Cioè è giusto che Montolivo troppo sta male, è giusto che Montolivo abbia giocato, poi si è liberato l'uomo partita, oppure doveva farlo riposare per le prossime partite?
Io credo che tutte le decisioni dei mister sono sensate, in quanto il culo che ne ha a rischio è loro.
Esatto.
Quindi se aveva deciso di lasciarlo fuori avrà avuto i suoi buoni motivi, se ha deciso di metterlo dentro avrà avuto forse le sue buone chiamate.
Ah, benissimo. C'è sempre questa grande autonomia che hanno gli allenatori nel Milan. Ma tu vedi delle frizioni tra Montolivo e Zedorf? Oppure proprio si tratta di una scelta tecnica, nel senso di farlo riposare? Cioè, quello che mi chiedo io è, a Zedorf sta sul cazzo Montolivo? Cioè, questo che volevo.
Ma se a Zedorf non sta genio Montolivo, che è l'unico giocatore decente in un centrocampo veramente di sceppalattughe del Milan.
Benissimo.
No ragazzi, perché c'è da dire questo, sono solamente incontristi mediani.
Oh, De Jong ha fatto la finale del mondiale, adesso noi parliamo le mani, ha fatto pure un bellissimo intervento su Xabi Alonso al mondiale.
Sì, ha fatto pure ha pure una bellissima macchina, una bellissima moglie, ma non credo che conti a livello calcistico. No, è una questione di abitudine, come abbiamo parlato altre volte. Il Milan ha sempre avuto giocatori di classe a centrocampo, e quindi Montolivo è un giocatore di classe, non è un giocatore che adesso diciamo è il meno peggio, è veramente un giocatore forte.
Sì, sì.
E deve giocare, è l'unico decente che riesce ad accendere la luce in quel Milan ormai troppo sterile di tecnica e di azioni offensive.
Tra l'altro grande gol da 30 metri. Sì, lo so, forse è lì il portiere un po' che...
Il portiere...
Dove non hai visto la faccia che ha fatto Luca? Ha detto grande gol.
Il portiere, visto che siamo sotto Pasqua e Gesù dice porgi l'altra guancia, lui ha posto...
Non lo so. Ha dato l'altra guancia.
Lui, ecco, ha fornito...
Ha fornito...
Ha fornito il fianco destro, ha lasciato quell'angolino per Montolivo, ha detto mettila qua, che io qua te la lascio. Okay.
Salutiamo Gesù che ci ascolta sempre, e questa cosa blasfema non dovevo dirla, parleremo di altre cose, soprattutto del calciatore di cui parlerò oggi, Messi Tussaud, dopo questa canzone.
Il calciatore lo decidiamo adesso.
Back. What?
Luca Bianco ogni settimana ci abitua con un grande giocatore. Oggi sta per parlare di un giocatore infallibile, che non ha mai sbagliato, che si può dire ogni cosa che ha fatto non l'ha fatta bene. Perché oggi parliamo di nessuno.
Nessuno nasce nel 2014 avanti Cristo.
No, dai, non ce la facciamo a dire troppe cazzate, perché non ci siamo preparati niente, perché oggi non vogliamo parlare, c'era tanto di cui parlare delle partite.
Abbiamo voluto lasciare spazio alla Serie A e alle ultime giornate, che sono sempre ricche di sorprese.
Anche perché noi volevamo invitare Andrea Ranocchi, e quindi per questo che abbiamo più che altro insistito nel parlare bene di lui. Diamo forse i risultati, dai, diamo i risultati.
Diamo in questo blocco i risultati delle partite che sono rimaste di questo weekend, e nell'ultimo blocco parleremo di calcio estero e soprattutto del grifo.
Attenzione.
Del coro che io non posso fare perché mi hanno detto che porta sfiga dopo l'ultima partita l'anno scorso con il Pisa. Non lo posso fare, ma è bellissimo.
Attenzione, allora diciamo i risultati. Sassuolo-Cagliari 1-1. Il Sassuolo voleva arrivare su, ma non ce l'ha fatta a ritornare sopra alle zone che vorrebbe, cioè quelle che fanno rimanere in Serie A, dai, diciamolo.
Sì.
Insomma, Sassuolo va in Serie B, ciao
sì.
Sassuolo.
Era andato in vantaggio con il gol del proprietario della catena di pizzerie Zaza e il pareggio sul calcio di rigore di Ibrahimi per il Cagliari.
Non Ibrahimovic, attenzione, tanto salutiamo, purtroppo ha avuto un problema con il derby dell'Emilia, viene vinto da nessuno.
Da nulla cosmico.
Da nessuno, che abbiamo detto. Bologna in vantaggio
con Cherubin
e non da te, Panagiotis.
E poi
il Parma pareggia
con un bel gol, con una buona partecipazione dell'uomo barbuto Curci con la realizzazione di Palladino, anche lui riesumato.
Palladino non si chiama da Palladino.
Sì. Verona. Si dice di lui che fosse stato mandato in esilio in Vietnam, ma invece, questa è un'altra storia.
Verona Fiorentina
diciamo è stata la sagra del gol.
Sala, che non è una caramella ma è un giocatore. Poi Quadrato, grandissimo gol di Quadrato. Quadrato ha fatto un gol, secondo me, meraviglioso, come un film di Pieraccio. No, vabbè, allora non sarebbe un film meraviglioso. Aquilani segna una bella doppietta. Però dopo il gol di Aquilani viene quello di Borja Valero, anche lì bel tapping vincente. Però la Fiorentina non demorde, come direbbero i commentatori della Rai. Prima Toni e poi un cazzo, perché poi segna Matri.
Poi segna Matri sul rigore.
Tra l'altro Contella ha detto che Matri gliel'hanno voluto far tirare
perché fa schifo. Okay.
Esatto.
Se non, altrimenti non l'avremmo mai più messa dentro durante questo campionato. Quello stavi per dire.
Esatto.
Ok, perfetto.
Esatto. Non
e proprio poi,
così.
E poi chiudiamo questa partita fantastica, ricca di gol, con una perla realizzata per, diciamo, il Verona, senza nessun fine, perché è stato un gol inutile, esatto. Però bellissimo.
Bello.
Di Turbe.
Salutiamo.
Che va sempre più velocemente verso un contratto plurimilionario. Possibilmente in qualche squadra che abbia vinto qualche coppa europea.
Esatto, non diciamo quale. Paloschi batte il Livorno 4-2. Grande Paloschi, tripletta. Che Luca è un giocatore che adora Paloschi.
No, io non parlo mai più di Paloschi, ma ha fatto 8 gol nelle ultime 24 ore. Quindi.
Dopo quello che ha detto, ha segnato una caterba di gol.
I gol comunque di Livorno Chievo, risultato 2-4, sono stati il vantaggio di Siligardi. Il pareggio di Paloschi, poi c'è stato il gol che ha del sorpasso da parte del Chievo, realizzato da Terò, che non segnava da ben 7 partite,
con la sua solita esultanza un po' alla Spock.
Esatto. E il pareggio di Paulinho, il bomber amaranto.
Dispiace che il Livorno vada in B con un giocatore così forte comunque.
Credo che a Paulinho non interessi nulla, perché avrà sicuramente qualche contratto
sicuro
per l'anno prossimo in Serie A.
Sicuro.
E poi ha chiuso definitivamente la partita un'altra doppia realizzazione di Paloschi, che si porta a casa il pallone con una tripletta.
Cioè l'Inzaghi è un po' più cicciottello, tra l'altro recordman del Milan, perché segna dopo 40 secondi dalla sua entrata. Mi ricordo sostituisse Zedorf. Torino-Genoa 2-1, partita Cardiopalma veramente, perché il Genoa va in vantaggio e poi Cerci, ma soprattutto Immobile.
Dai ragazzi,
che gol.
Io credo che questi due gol siano valsi due pass per quel maledettissimo volo che porta a Rio.
E noi saremo sull'aereo, intervisteremo per voi i tifosi, i giocatori della nazionale. Cerci ormai, cioè, se non lo porti sei un criminale. Ma noi mandiamo subito la canzone perché il tempo scorre, ci stanno facendo dei segnali bruttissimi, ma vogliamo parlare anche di calcio estero. Quindi prima beccatevi questi 20 secondi di...
Non so, sarà un po' pulp, un po' 2000.
E torniamo, gli ultimi scampoli di... Attenzione, 1-0. No, vabbè, non vogliamo fare i telecronisti, vogliamo dire quello che è successo all'estero. Il PSG perde.
Nonostante la sconfitta, è sempre più vicino al secondo scudetto, se vogliamo chiamarlo, alla seconda Ligue 1 consecutiva.
Da Ligue 1 alla Liga, George Best avrebbe cambiato solo una lettera, quella iniziale avrebbe messo la F.
E prima di mettere quella S si sarebbe bevuto un bel bicchiere di whisky.
Esatto, il Barcellona tracollo, perde di nuovo in una partita che non vede forse per la prima volta Xavi titolare da 10-11 giornate, forse anche anni. Mette al suo posto Song, che secondo me è meglio se andasse a cantare piuttosto che giocare nel Barcellona. Perde mentre vincono Real e Atletico, e lo scudetto, la Liga, si va proprio a delineare come uno scontro cittadino.
5 finalissime, forza Atletico, forza Real, per un grandissimo testa a testa finale.
Noi, nonostante il nostro amico Carletto, tifiamo per la vittoria del Ciolo Simeone Atletico, cioè, perlomeno io tifo per la vittoria.
Ma no, è la verità che tutti siamo portati sempre a tifare per la squadra meno propensa alla vittoria. È una questione di difesa verso l'uomo che ha
grandissimo. Attenzione, siamo sulle orme di Cabiu, attenzione. Invece in Inghilterra tracollo, ma non più di tanto, una partita meravigliosa tra Liverpool pure Manchester City, con l'ultimo gol di Coutinho. Sarà contentissimo Massimo Moratti, che ci ascolta, per averlo venduto. È stato molto bello perché poi Gerrard a fine partita ha riunito tutti in mezzo al campo e ha detto: ce la possiamo fare. E lì era
il tutto condito da belle 10 bottiglie di Carlsberg che si stappavano al centrocampo.
Ma secondo te, guarda che bello, secondo me è un botto di Carlsberg. Vabbè, comunque saremo molto felici. Comunque loro non cammineranno mai da soli. Il City è vero che ha perso, ma ha due partite da recuperare, quindi potenzialmente a meno 1 da Liverpool. Il Chelsea si delinea un po' più dietro, sempre a meno 2. Attenzione, secondo me punteranno un po' più alla Coppa dalle grandi orecchie.
Credo che il budget fornito dalla Champions sia un pochino più elevato, infatti.
Esatto, un pochino più. Il Bayern perde.
Il Bayern, ragazzi, ha vinto il campionato assurdo.
Non ce l'aspettavamo.
Forse l'ha vinto 3 settimane fa, ma a noi arrivano più tardi le notizie.
È per questo che hanno perso anche questa partita contro il Borussia Dortmund.
Sì, sì, sì.
Vabbè, comunque dai, che se ne... cioè, nel senso, quando hai vinto lo scialle, vabbè, te ne sbatti. Ma noi parliamo di un'altra squadra, che è quella della prima divisione, girone B, Perugia. Il Perugia, tu sei stato lì per Febbra 90 Radio, dici un po' in pochi minuti quello che ti è sembrato della partita.
Sì, sono andato personalmente a seguire la squadra biancorossa perché volevo vedere le prestazioni in campo e sulle curve dei tifosi. In quanto in campo lo spettacolo è stato un po' deludente, nel senso le squadre erano un po' cotte. Si vede che siamo verso la fine del campionato, mancano appena 2 giornate. La partita è finita 1-0 con un gol bellissimo di Mazzeo, un giocatore che al pari di Hernanes non si capisce se sia destro o sinistro, perché calcia veramente con tutti e due i piedi in maniera eccezionale.
Giocatore da Serie B?
Sì, credo proprio di sì. Un numero 10 atipico e di grande valore per una Serie C.
Dici un po' che ti hanno passato sulle curve.
Mi hanno passato tante mani, tante cose. No, la verità è che il Perugia è forte in campo, ma soprattutto sugli spalti, perché ha una curva eccezionale che li segue ormai da tutto l'anno, anche in trasferta con pullman che arrivano a portare più di 400 persone ogni volta. E giustamente, come abbiamo detto fuori onda, e lui Andrea mi sta minacciando di dirlo,
devi dirlo assolutamente,
ci si diverte in curva molto, si beve Borghetti, che è la bevanda degli ultras, e si fuma in allegria.
Benissimo, non diciamo cosa. Il Perugia è primo a 62 punti, meno 3 Frosinone, e il Lecce a 61, se non mi ricordo male, però ha una partita in più, quindi adesso io, cari perugini, non voglio dire assolutamente niente, ma se il Perugia andasse a Salerno e vincesse, si può dire, sì, se il Perugia vince contro la Salernitana e il Lecce e il Frosinone non vincono, mi sa che il Perugia va direttamente in Serie B. Però l'ultima partita forse probabilmente si deciderà Perugia-Frosinone il 4 maggio. Noi saremo lì per radiofonica.com, faremo una diretta, quindi vi invitiamo a seguire, faremo anche dei video prima della partita e niente.
Ma diciamo che reso conto del tutto è che il Perugia questa volta ha tutto nelle sue mani.
Ha tutto nelle sue mani.
Se dovesse arrivare in Serie B lo avrà fatto perché se l'è meritato. Se la promozione non dovesse arrivare per vie dirette, vorrà dire che si sarà meritati i playoff.
Lo sai qual è un'altra persona che ha tutto nelle sue mani?
Non credo di saperlo. Chi è?
Wanda Nara.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Cara Wanda, io ho 20 anni come Maurino, quindi ti posso piacere. Contattami al 3-4...
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.